Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli, che si è vissuto nel secolo XVII, si è occupato soprattutto dei poveri.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 11, dal versetto 16 al 24. Se le primizie sono sante, lo sarà anche l'impasto. Se è santa la radice, lo saranno anche i rami. Se però alcuni rami sono stati tagliati e tu, che sei un olivo selvatico, sei stato innestato fra loro, diventando così partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non vantarti contro i rami. Se ti vanti, ricordati che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Dirai certamente, i rami sono stati tagliati perché io vi fossi innestato. Bene, essi però sono stati tagliati per mancanza di fede, mentre tu rimani innestato grazie alla fede. Tu non insuperbirti, ma abbi timore. Se infatti Dio non ha risparmiato quelli che erano rami naturali, tanto meno risparmierà te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, verso di te invece la bontà di Dio, a condizione però che tu sia fedele a questa bontà. Altrimenti anche tu verrai tagliato via. Anch'essi, se non persevereranno nell'incredulità, saranno innestati. Dio infatti ha il potere di innestarli di nuovo. Se tu infatti, dall'olivo selvatico che eri secondo la tua natura, sei stato tagliato via e contro natura sei stato innestato su un olivo buono, quanto più essi, che sono della medesima natura, potranno venire di nuovo innestati sul proprio olivo. Parola di Dio.
Ecco, l'Apostolo sviluppa l'immagine dell'olivo, dell'albero, della radice, dei rami. Ecco, noterei, giusto per iniziare il dialogo, ancora il tono dell'Apostolo che si rivolge a questo tu, ecco, si rivolge direttamente, in modo retorico naturalmente, a questo se tu, ecco, ti inorgoglissi, se tu ti vanti, eccetera. Notiamo come poco prima, al versetto 13, si era rivolto nello stesso modo al plurale, specificando e chiamandoli ancora gentili, cioè sottolineando ancora la distinzione ancora valida fra giudei e gentili, e si rivolge a questi credenti in Gesù, ecco, dalle genti. Ecco, vediamo il contenuto di questi versetti.
Dico solo una cosa molto marginale. Mi ha colpito questo innesto, perché non è una cosa normale. Cioè, di solito su un albero che si innesta un ramo che possa migliore, che possa fruttificare. Invece qui è una cosa un po' strana. E allora ho pensato come il Signore, questo per dimostrare come Dio veramente niente è impossibile a Lui, e Lui si può servire di tutto per seguire poi il suo piano di salvezza, perché poi qui c'è un piano di salvezza per tutti, ovviamente, come stiamo vedendo in questi capitoli. Non è tanto il discorso sì, materiale, è una cosa proprio spirituale questa che ci vuole dire.
Certo.
Mi sembra di capire come nella visione di Paolo non ci siano due popoli.
Assolutamente.
Ma ce n'è uno che è rappresentato dall'olivo buono, che è Israele e che è unico, e al quale si appartiene se si rimane nella bontà di Dio e se si crede, se si è credenti. Non dice credenti in Gesù, ma credenti. E a questo olivo si può appartenere o per ragioni naturali, perché si appartiene a quel popolo lì, a quell'albero, oppure si può venire innestati. Ecco. E anche tagliati e poi reinnestati. Ecco, quindi c'è una dinamica che riguarda il popolo di Dio, l'unico popolo di Dio, che è Israele, e con il quale c'è proprio anche una dinamica di rapporto con il padrone, cioè con Dio stesso, che manifesta la sua severità, il giudizio, no? E anche la sua bontà, la sua misericordia. E quindi, cioè, ciò che importa, in fondo, ai fini della salvezza, è quello di credere e di credere anche alla bontà di Dio, di rimanere in essa.
Sì, anche a me dal versetto 23 in poi mi sembra che quello che sia dominante sia la misericordia di Dio, che ha il potere di innestare e di reinnestare sulla radice buona. E poi mi aveva colpito anche quello che abbiamo letto nel Vangelo, che dice: ha reso i loro occhi ciechi e duro il loro cuore, perché non vedono con gli occhi, non comprendono con il cuore e non si convertono, e io li salverò o li guarisca. Come Dio ha proprio questo potere assoluto di salvare e di misericordia.
All'inizio del capitolo 10 dice: ora il termine della legge è il Messia, perché sia data la giustizia a chiunque crede. Insomma, questa via che il Signore ha deciso è di dare la giustizia a chiunque crede, ma crede in questo mistero, insomma, dice: non tutti hanno creduto al Vangelo, a questa buona notizia. Quindi, secondo me, qui la fede di cui parla è specifica, insomma, nel mistero del Messia sofferente e glorificato. Se così non fosse, sarebbe molto severa la posizione di Dio contro Israele, perché verrebbe a dire che Israele non crede nella quasi totalità, non crede neanche in Dio. Dice: sono stati recisi perché non credono, mentre tu stai lì perché credi. Se non si riferisse al credere specificatamente nel Vangelo, cioè nel mistero del Messia, insomma, vorrebbe dire che Israele non crede. Invece, secondo me, dice che non crede nel Messia. Mi piace molto questa espressione sintetica, tu stai lì semplicemente per la fede, dall'idea di tutta la gratuità appesa a questo atto di fede, per cui si è immessi nella storia che è cominciata con Abramo. Siamo lì perché crediamo, perché abbiamo creduto, in un certo senso, siamo entrati in questa storia, perché alla fine il disegno di Dio era di prendere, attraverso Abramo e alla sua discendenza, di prendere dentro tutte le genti. Però noi abbiamo avuto questa grazia di star lì in ragione della fede.
Sì, in questo innesto così particolare, come è stato già detto all'inizio, un innesto al contrario, tutta questa, diciamo, questo racconto, questa metafora, ci viene così esplicitata nell'ultimo versetto, il versetto 24, e questo fatto di essere, cioè, un racconto di un innesto così particolare contro la natura, secondo la natura, diciamo, dell'agricoltura, insomma. E va a sottolineare una cosa, come è stato anche detto prima negli altri interventi, quella che è la caratteristica dei rami che sono stati potati. Non si dice perché sono stati potati, al versetto 17 si legge solo se però alcuni rami sono stati tagliati. E la forza, da una parte, ci dice di quella che è la veramente nulla, ecco, nulla è impossibile a Dio, e parla però anche di questi rami, cioè questi rami che sono, però sono stati tagliati, che possono essere, non perdono nulla, se non vengono, non so, di solito un ramo tagliato viene portato via, bruciato, è quello che si trova nei racconti quando abbiamo questo tipo di immagine, di metafora. Questi rami sono sempre ripresi, recuperati, ed è questo che, ecco, che colpisce in questo racconto. Non c'è nulla che viene scartato, si può forse pensare, ecco, prenderlo così. Quindi se questi rami, adesso lo finisco, se questi rami che sono stati però tagliati sono, da una parte, gli israeliti che non hanno aderito al Messia, alla credere nel Messia, nel Cristo, non c'è nulla che sia irrecuperabile. Quindi secondo me la forza, perlomeno per me, insomma, la forza di questo racconto è che veramente non c'è nulla che può essere perso, perché c'è sempre una possibilità di essere riinnestati.
Questo inizio con questa doppia metafora delle primizie e poi sante e quindi anche l'impasto e poi la metafora della radice che rende santi anche i rami. In un primo tempo io pensavo al resto di Israele, ma leggendo Pulcinelli lui è più favorevole ai padri e mi pare che sia la via giusta. Allora io dico, la fede in Gesù Cristo, cioè il Messia sofferente e risorto, non è un meteorite, cioè il Vangelo non è che cade dal cielo e quindi le genti poi leggono solo il Vangelo, come si potrebbe anche supporre. Invece bisogna essere, dico subito che la prima metafora la capisco meno della seconda, quella dell'impasto, ma Bisogna attingere alla grande ricchezza della storia della salvezza, di tutta la vicenda di Israele dal suo inizio, quindi da Abramo, Isacco, Giacobbe, tutto quanto è questa linfa alla quale attingiamo, altrimenti penso che il nostro essere gentili, quindi pagani, è sempre lì alle porte, non ci vuole niente perché ritorniamo al paganesimo. Io credo che lo si veda anche un po' nella storia questo, quanto a volte è avvenuto. Se non siamo legati se non attingiamo l'infa dalla radice santa, presto potremmo diventare anche noi di nuovo quello che un po' eravamo per natura, ecco, questo paganesimo che è soggiacente in noi. Mentre faccio un esempio, perché il nazismo ha così perseguitato Israele? Perché c'è un'anti-idolatria soggiacente potentissima che contrastava il mito della Ehrenrass, per esempio. Per cui mi sembra importante questa doppia metafora, perché ci lega anche da un punto di vista storico-salvifico alla vicenda di Israele.
Il versetto 16 ci dice che le primizie sono sante. Se le primizie sono sante, lo sarà anche l'impasto. È un contenuto che ci rimanda anche al libro dei Numeri, al capitolo 15, in cui naturalmente si tratta appunto un po' dello stesso pensiero, e cioè si parla della consacrazione di una parte privilegiata di Israele che, come dice Paolo, è in grado di rendere consacrato tutto l'insieme, cioè tutto il popolo. Si tratta qui però non di una santità morale, ma del legame speciale di appartenenza a Dio di tutto l'Israele, un legame naturalmente creato dalla consacrazione e di fatto dalla elezione e dalla consacrazione che Dio naturalmente ha posto sul suo popolo. E inoltre le primizie, come la radice di cui ci parla Paolo, indicano probabilmente la parte che si è mantenuta fedele, rappresentata inizialmente dai patriarchi e ora dagli ebrei che si sono convertiti e sono divenuti cristiani. Questa parabola naturalmente deve essere interpretata in funzione dell'unico scopo che Paolo vuole presentarci, cioè si sta presentando attraverso questi scritti. L'Apostolo inoltre invita i cristiani di origine pagana, e questo è importante, a sradicare in se stessi ogni presunzione e ogni disprezzo nei riguardi di Israele. Inoltre il versetto 24 deve essere interpretato alla luce della dottrina affermata costantemente anche da Paolo, e cioè perché sia per l'ebreo come per il pagano, l'elezione in Gesù Cristo deve essere considerata un dono di grazia, non un privilegio.
Ma no, sì, c'è molto ricco questo testo. Fermate il versetto 17. Questo discorso appunto riguardo, che poi va avanti ancora domani, si conclude con rispetto a Israele, la sorte di Israele che non ha riconosciuto in Gesù il Messia. C'è però questo discorso su appunto sui rami di un olivo selvatico, cioè mi aveva molto fermato perché dice appunto se alcuni rami sono stati tagliati, cioè sono i rami della radice santa, quindi santi, e tu che sei un olivo selvatico sei stato innestato in loro, diventando partecipe della radice, della linfa dell'olivo. Cioè, mi sembrava un'affermazione, cioè forse non abbastanza, anche come lo diceva anche per me, non abbastanza considerata, cioè che i gentili veramente sono olivo selvatico, sono innestati in una radice che è santa e quindi sono partecipi, dice, della pinguedine dell'olivo buono, no? Dell'aria. E, cioè, mi sembrava un'immagine molto, molto bella e molto forte, e nello stesso tempo appunto questi rami che sono innestati rimangono nell'olivo buono in virtù della fede, in virtù della fede e per la bontà di Dio. E quindi, come dire, bisogna sempre avere anche questa prospettiva, questa, cioè che appunto la santità non deriva solo dal fatto, come dire, non nasce così dalla fede in Cristo, ma ha una profondità, cioè attinge a una radice, no? E quindi questo legame non si può mai spezzare.
Mi pare che in questi versetti in modo speciale emerge quello che io chiamerei il secondo grande, almeno io lo calcolo così, secondo grande richiamo e correzione per cui l'Apostolo scrive la lettera a questi gentili, a cui qui direttamente si rivolge. Il primo ha svolto molto a lungo, mostrando che bisogna osservare i comandamenti, cioè che bisogna fare una vita diversa una volta che si è ricevuto la giustificazione, cioè il perdono. Adesso qui corregge e richiama e corregge un'altra posizione, un rischio o una tendenza, mi sembra, no? Se tu ti vanti rispetto a loro, ti ritieni superiore e pensi che al posto loro adesso ci sei tu. Ecco, questo mi pare che questo tono forse spiega anche, come diceva adesso Teresa, forse spiega anche l'accento con cui viene sottolineato, ecco, la realtà della santità. Perché l'Apostolo, penso io, potrebbe benissimo insistere sul fatto che la santità si riceve dal Cristo. È abbastanza ovvio, no? Cosa vuol dire qui? È chiaro che il punto di vista, come già dicevo ieri, è molto diverso dal nostro, da quello della cristianità. Ma è singolare. Cioè, l'adesione al Messia di Israele, per Paolo, unisce a Israele. È questo. E quindi quando dice, minacciando, guarda che sei anche tu, ecco, anche tu puoi essere, non è definitivo, non sei inamovibile, anche tu puoi essere tagliato via, tagliato via da dove? Da Israele, dall'ulivo, perché magari decadi dalla fede in Gesù, cioè questa, ma Gesù appartiene, per l'Apostolo, Gesù appartiene a Israele per definizione, perché è il Messia di Israele. Molto singolare questo rispetto alla prospettiva successiva, per cui sono questi gentili che sono stati, attraverso la fede nel Messia di Israele, sono stati innestati dentro tutto Israele, e lui vuole sottolineare che tutti i rami sono santi, anche quelli tagliati. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Non lo dice per quelli che credono in Gesù, lo dice anzi in modo specifico. Ecco, sembra che tutto il ragionamento sia in questo senso e che vada individuato bene il discorso dell'Apostolo. Ricordo che in passato, quando ormai sono passati tanti anni, quando studiavamo, ecco, questi testi, questo gruppo che si era formato, C'erano esegeti, e ci sono, ecco, esegeti importanti anche, che volendo rovesciare con buona ragione, sulla spinta anche del Concilio, eccetera, tutta la tradizione antigiudaica, no? Citavano questo versetto, un versetto così, se tu, eccetera, non, ricordati che non sei tu a portare la radice, ma è la radice che porta te, da cui concludevano, vedi, non è la Chiesa che porta Israele, è Israele che porta la Chiesa. Paolo non dice questo, non è la Chiesa, anche Paolo è Chiesa, Paolo è contemporaneamente tutte e due, sta dicendo che non è, è Israele che porta i gentili e non i gentili che portano Israele. In questo emerge la prospettiva diversa che noi abbiamo. Noi pensiamo alla Chiesa quando pensiamo a questo tu, ma non è la Chiesa questo tu. Sono dei credenti in Gesù, ma il tu indica i gentili, non i cristiani. Perché anche Paolo è un cristiano, se vogliamo usare questo termine che Paolo non conosce, però anche Paolo è un cristiano, diciamo, è molto importante la prospettiva qui, ecco, mi sembra molto significativa. Paolo non direbbe mai, non sarebbe neanche pensabile, perché non sono due realtà una di fronte all'altra per Paolo. Non c'è mai un confronto negli scritti di Paolo fra Israele e la Chiesa. Non esiste. Ci sono diverse distinzioni. Quella di fondo rimane Israele e i gentili, che emerge anche qui. Su questa distinzione ce ne sono altre, asimmetriche. Sia dentro ai giudei che dentro ai gentili c'è chi crede in Gesù e chi non crede. È chiaro. È un'altra distinzione, molto importante naturalmente, ma che non cancella la prima, che rimane quella di fondo. Perché? Come vediamo qui, perché l'adesione a Cristo per Paolo, anche sociologicamente era così, diciamo, ecco, anche storicamente, è un'adesione a Israele, immette dentro alla vita di Israele, pur rimanendo gentili per Paolo, in virtù della fede in Gesù. Mentre continuiamo la nostra preghiera e l'offerta del sacrificio di Gesù per tutti quelli che piangono e soffrono in queste ore, ricordiamo anche l'intercessione per i poveri di San Vincenzo de Paoli. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta l'umanità, in particolare per quella che ancora non ha conosciuto l'annuncio del Vangelo, perché il Signore mandi operai nella sua messe. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i poveri della terra, per quanti subiscono violenza, per quanti sono vittime delle guerre, dell'ingiustizia, perché il Signore converta il cuore di coloro che hanno più grandi responsabilità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche in questi giorni per questa assemblea dell'ONU, per che non sia una semplice passerella di potenti. Ognuno dice il suo pensiero, ma non si cerca veramente di affrontare i problemi della povertà, delle guerre, dei tanti conflitti che insanguinano la terra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre per il Medio Oriente, per la situazione del Libano, di Gaza, per lo Stato di Israele, per i suoi governanti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per tutta la nostra famiglia e tutte le persone che sono affidate alla nostra preghiera, per quanti sono più sofferenti, per quanti sono provati dalla malattia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo ci ha chiesto per la famiglia di Vittoria, in modo particolare oggi per la nuora che non sta bene, per tutto, per il bimbo che aspetta, per il suo, tutta la sua famiglia. Preghiamo.
Ci avviciniamo alla festa degli arcangeli di San Michele, che quest'anno insomma non si celebra perché prevale la domenica, ma mi viene il pensiero di veramente di invocare San Michele con la preghiera tradizionale di esorcismo contro la violenza che si sta perpetrando nel mondo, soprattutto in queste guerre che non sono guerre locali perché indirettamente coinvolgono anche grandi potenze. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per Vincenzo, perché il Signore e la Vergine lo custodiscano. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Questo è un tempo, io penso ovviamente qui particolarmente a Medio Oriente, un tempo di dolore, di lutto, di sofferenza per tutti i popoli del Medio Oriente. Ecco, che questa sofferenza possa contrastare nei cuori di tanti, là dove risiede, prevale al momento, prevale odio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Io chiedo preghiere, e c'è un messaggio. Uniamoci in preghiera del padre Madè e Alie, fa parte dei frati della comunità di San Giovanni, era priore della chiesa di San Salvatore a Bologna. Questa mattina sarà operato al cervello per un tumore esteso. Preghiamo.
Per tutte le vittime, per tutte le famiglie nel lutto, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.